Un saluto alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12.30 e come sempre vi ricordo il numero a cui potete scrivere durante questa puntata, 331-62-14013 per Telegram, WhatsApp o un SMS diretta a @popolarenetwork.it. Per le mail, se volete invece scriverci in altri momenti potete farlo a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Ritroviamo, è giovedì, la rubrica di musica lirica e classica di Giovanni Chiodi. Avremo ospite in diretta Toria Djokovic, giovane drammaturga e artista per Lucia Camminava da sola, che debutta questa settimana all'Arena del Sole di Bologna. L'intervista di Barbara Sorrentini ad Antonio Albanese a proposito del suo ultimo film, Lavoreremo da grandi. E fra poco ci collegheremo con Bruno Arpaia per parlare del suo ultimo libro edito da Guanda, Il mondo senza inverno. Prima però un brano musicale, Kerala Dust, Future Visions.
You're 6 feet of cellophane under a suitcase of broken shoes. If I could send these anxious arms again, but nothing ever seems to get to you. I've got
lasciamo in sottofondo i Kerala Dust con Future Visions, gruppo insomma molto particolare che fa una musica che ci fa piacere ritrovare di tanto in tanto. Future Visions sono veramente quelle che animano il nuovo libro di Bruno Rapaia, Il mondo senza inverno, edito nella collana Narratori di Guanda, uscito da qualche settimana, è stato in gennaio presentato a Milano e poi in una serie di altre occasioni. Noi intanto lo abbiamo letto e abbiamo ritrovato anche alcuni, non solo dei temi, ma dei personaggi del fortunato romanzo precedente di Bruno Rapaia, Qualcosa là fuori, di cui avevamo avuto occasione di parlare con lui. Di solito leggiamo l'incipit del romanzo, ma stavolta non lo faccio perché altrimenti rivelerei immediatamente una delle cose che il lettore scoprirà se leggerà Il mondo senza inverno. E dunque do subito la parola a Bruno Rapaia, collegato con noi. Bentornato, buongiorno.
Grazie, grazie dell'invito, buongiorno.
Allora, evito di leggere l'incipit, altrimenti insomma veniamo a sapere troppo, ecco, diciamo, di quello che poi succede nel libro. Però possiamo intanto cominciare con il dire che ritroviamo una serie di personaggi, giusto?
Sì, sono i personaggi sopravvissuti dalla lunga migrazione verso la Scandinavia, che c'era in qualcosa là fuori, e questi personaggi ovviamente, mentre il resto dell'Europa, nella mia immaginazione di Qualcosa là fuori, era completamente desertificato, quindi era caduto a qualunque residuo di vita sociale organizzata, si ritrovano in una Scandinavia dove temporaneamente le condizioni climatiche hanno permesso ancora lo sviluppo di una società civile. I miei personaggi sperano di aver raggiunto la salvezza, ma pian piano scoprono che quel paradiso, rispetto alle loro condizioni, poi non è così un paradiso e pian piano si trasforma in una specie di inferno anche per loro, insomma.
Marta con la figlia Sara, il giovane Miguel, insomma, sono arrivati in Scandinavia, come Bruno Rapaia ci raccontava, dove appunto a seguito della desertificazione di tutta la parte meridionale centrale dell'Europa, con una estenuante migrazione di molti mesi, arrivano e vengono accolti in casa di Ahmed. E in realtà in questo, che è ancora una volta un romanzo di speculative fiction, poi ritorneremo a raccontare che cosa vuol dire, Bruno Rapaia immagina che appunto il paradiso non sia un paradiso, anche perché ormai ci sono delle caste, giusto?
Sì, voglio dire, in Qualcosa là fuori tutti gli scenari che sembravano catastrofici erano scenari previsti dagli scienziati del clima, se
certo.
Non avessimo fatto nulla contro la crisi climatica, come purtroppo non stiamo facendo. E anche questa volta io penso di star raccontando il presente, sto raccontando di cose che già stanno succedendo, ho semplicemente unito i puntini e tirato un po' di più la linea. Questa differenziazione in caste biologiche nasce ovviamente dal fatto che nella Scandinavia del 2080 sono andati avanti con l'intelligenza artificiale, con la biologia sintetica, con i nessi neurali, per cui, visto che il mondo si regge purtroppo sul profitto, soltanto chi ha le risorse può permettersi un miglioramento quasi della specie, no? Questi li chiamo umani geneticamente modificati, che hanno un'immunità alle malattie, vivono più a lungo, sono più attrezzati e soprattutto hanno dei chip impiantati, neurali impiantati nel cervello, che permettono loro di collegarsi in rete. Questa, diciamo, è la classe dominante della Scandinavia che ho immaginato. Al di sotto c'è una fascia di cittadini che sono ancora in qualche modo utili al sistema, e poi c'è una larga fetta di persone che sono diventate completamente inutili perché l'intelligenza artificiale li ha resi inutili, ed essere sfruttati forse è meglio che essere inutili, e questi cittadini vengono confinati in baraccopoli chiuse da cui non possono uscire e abbandonati a se stessi. Mi sembra, come dire, una tendenza che stiamo purtroppo già vedendo in questo mondo in cui l'1%, il famoso 1% ha risorse paragonabili a quelle del 50% dei paesi più poveri, in cui le differenze sociali si stanno sempre più ampliando e si trasformeranno. Questa devo dire che non è un'idea mia, ma è un'idea che suggerita dalla lettura di Yuval Noah Harari, che c'è la possibilità che appunto chi ha risorse riesca a sfruttarle anche dal punto di vista biologico e creare una specie di super razza umana.
Beh, se si pensa che i nostri gatti e cani sono già microchippati e controllabili a distanza, tutto sommato non escludo che questo stia già succedendo. Come
c'è un neuroscienziato spagnolo, Rafael Giusto, che dice che fra 10 anni avremo tutti quanti dei sensori impiantati nel cervello. D'altronde Musk lo sta già facendo, per adesso dicono che sia una cosa che serve a
la medicina,
evitare delle malattie, eccetera, eccetera, però nessuno ci assicura che non verranno commercializzate.
E dentro ci puoi mettere quello che vuoi. Cioè
quello che vuoi, c'è una questione di privacy mentale, perché ci stanno già raccogliendo dati cerebrali degli utenti e soprattutto Musk parla di uno sbloccare il potenziale umano, che non si sa bene cosa significa.
Mamma mia.
E a chi vi potrà accedere. Per cui ripeto, purtroppo
aspetti Bruno Arpaia che sposto il cellulare in modo che non ci ascolti. Allora mi scusi. Allora sì, il romanzo è appassionante non solo perché delinea una, esattamente come faceva il precedente, delinea una un immaginario, neanche tanto immaginario, ma davvero molto molto possibile, molto prossimo, e ovviamente, come già Bruno Arpaia ha segnalato e accennato, l'intelligenza artificiale, diciamo, è il personaggio che attraversa, lo possiamo proprio dire, tutto il libro, no?
Sì, appunto, perché io credo che l'intelligenza artificiale abbia una grande potenzialità, però bisogna anche esaminare i rischi possibili di dell'intelligenza artificiale, e lo stanno facendo fra l'altro già i creatori, da Mustafa Suleiman, che era il CEO di Microsoft AI, Dario Amodei, che è il CEO di Anthropic, Joshua Bengo, che è uno dei fondatori del machine learning, dice che le capacità dell'intelligenza artificiale avanzano più in fretta della nostra capacità di gestirne i rischi, che sono tanti, però sembra che quasi nessuno se ne preoccupi, e sono rischi ovviamente sociali, psicologici, economici, no? È probabile che insomma porterà grande disoccupazione in molti settori. Potrà essere sfruttata da malintenzionati anche per creare virus e cose di questo genere. Sta crescendo moltissimo e sta sfuggendo al controllo umano, questa è la cosa più preoccupante, perciò anche loro dicono che c'è bisogno di ringhiere, di binari, di paletti per l'intelligenza artificiale. Qualcosa si sta muovendo, ma secondo me non abbastanza.
Torno al romanzo, che comunque contiene in sé molta ironia, devo dire, cioè i personaggi come sempre, insomma, quando ormai ci siamo abituati al modo in cui Bruno Arpaia scrive, anche nelle situazioni più difficili, mantengono sempre un occhio anche sarcastico sulla loro situazione, sul mondo. Un'ultima cosa, perché per il resto va scoperto, diciamo che col progredire del romanzo, essendo per l'appunto il genere della speculative fiction, fantascienza, fantasy, narrativa distopica, insomma, scenari ipotetici ma molto verosimili, abbiamo praticamente ad ogni passaggio della trama abbiamo una sorpresa, qualcosa che non ci aspettavamo. Quindi mi soffermerei per un momento sulla prosa di Bruno Arpaia. Non gli chiedo di commentare come scrive, sarebbe sciocco, non starebbe a lui, ma gli chiedo se il suo lavoro di traduttore ha influenzato il suo modo di scrivere.
Beh, più che il lavoro di traduttore, penso che sia stato il fatto che, insomma, da quando ero ragazzino, la lezione dei latinoamericani e degli spagnoli per me è stata fortissima, per cui per me la scrittura è comunque, anche se sperimenta su certe cose, però deve essere sempre di grande comunicativa con il lettore, cioè scrivere per se stessi non ha senso, bisogna comunicare con il lettore, quindi anche la trama secondo me è importante, e in questo libro i miei personaggi alla fine, come dire, c'è molta più speranza che in qualcosa da fuori, perché in questi libri, questo libro, poi alla fine loro si organizzano in una resistenza, riescono a pensare in maniera collettiva, riescono più o meno a fare quello che
e a entrare in una resistenza, una nuova resistenza.
C'è una socialità e una solidarietà che forse in qualcosa là fuori si scopriva soltanto pian piano e in maniera più ridotta. Qui, insomma, spero ancora in questa caratteristica dell'umano, che è quella di essere insieme. Siamo arrivati dove siamo, nel bene e nel male, proprio perché siamo riusciti a ragionare insieme, a metterci insieme per degli scopi. La nozione di individuo è una nozione che sembra antichissima, ma in realtà solo 200 anni, viene dall'illuminismo. Prima nessuno si pensava come individuo chiuso, isolato, ma come parte di una comunità e di una società. Oggi ci rinchiudono nella prigione dell'io, e l'importante è riuscire a sfuggire a questa prigione.
Insomma, torniamo a metterci insieme, e quindi io ringrazio Bruno Arpaia per la bella lettura che offre a tutti noi con Il mondo senza inverno. Insomma, non c'è bisogno di ricominciare da tre, come diceva Troisi, perché il secondo romanzo è venuto bene come il primo. Qualcosa là fuori era il romanzo precedente, se non l'avete ancora letto potete leggerli entrambi, Il mondo senza inverno, quello di cui abbiamo parlato quest'oggi. Guanda Narratori, grazie, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, a presto.
E allora noi fra poco invece parliamo di un film che esce proprio oggi, importante. Allora esce oggi proprio nelle sale l'ultimo film di Antonio Albanese, proprio suo il film, Lavoreremo da grandi, ne ha parlato nei nostri studi, è venuto a trovarci ieri con Barbara Sorrentini.
Lavoreremo da grandi, Antonio Albanese, il tuo nuovo film, cioè tu una mattina ti sei svegliato e hai detto faccio un film con tre personaggi un po' così, voglio far ridere e fa ridere. Come ti è venuta questa storia?
Purtroppo non è così semplice. Io stavo, guarda, ti dico la verità, stavo montando 100 domeniche, che non era certo un film comico, un film, quello che ho fatto sul crack bancario, la storia di questo operaio che perde tutto, sentivo necessario e tutto, ma non era certo un film comico. In quel periodo stavo montando e sentivo il bisogno di ritornare alla comicità, proprio avevo un bisogno quasi fisico. E allora con un mio amico autore, sceneggiatore, ci siamo ritrovati per una settimana sul Lago d'Orta, infatti il film è stato girato a pochi metri da dove ci è venuta l'idea, e da lì abbiamo sviluppato, perché sentivo il bisogno, può sembrare semplice detto così, ma non lo è, perché la comicità richiede una fatica spaventosa. Volevo semplicemente desiderare fare un film e sentire le risate in sala. Cioè volevo, io da spettatore, volevo trasmettere questo, far star bene gli altri, abbracciare gli altri. E in questo caso ci siamo inventati questa storia, in questo paesino, di questo incidente che viene esaltato, perché solo in un paese viene esaltato in questo modo, che in città si distribuisce e si disperde, e volevo raccontare quattro persone, volevo affezionarmi a queste quattro persone che serenamente, forse perché un po' troppo cullati dalle onde del lago, non ce l'hanno fatta. Cioè sono meravigliosi, io in questo, sai, noi viviamo nell'era dove tutti devono raggiungere degli obiettivi, accumulare, fare, cioè, mi piaceva l'idea di questi quattro che ci hanno provato, ma senza lamenti, e probabilmente per vari motivi non ce l'hanno fatta, e per questo il titolo Lavoreremo da grandi è speranzoso, cioè dà una certa speranza, dà sempre speranza. E volevo raccontare questi quattro sereni in un certo senso, anche se insoddisfatti a livello professionale, che incontrano questo incidente, e da lì parte una nottata dal tramonto all'alba con mille alibi e mille cose.
Come hai formato il cast? Cioè, tu e Battistone insieme fate un po' coppia, sì. Ma anche
il cast l'ho formato perché ormai nel tempo conosco un po' tutti, però avevo bisogno di determinati attori, allora Battistone, allora Nicola Lignanese. Il film non partiva perché non trovavo mio figlio, il giovane 28enne, e ho trovato in Nicolò Ferrero questo talento incredibile, poi così altri attori, tutti attori lombardi in un modo o nell'altro, perché poi è ambientato in, sì, cioè, l'ho girato in Piemonte, però tendenzialmente al nord, perché deve essere così per carattere tutto, ma sono tutti attori che conosco da sempre, da Bebo Storti a Francesco Brandi, a Maria Foglie, Elena Giusti e così via. Quindi sono tutti attori che mi seguono da tempo, che conosco molto bene, e io avevo bisogno di loro.
Il lago d'Orta, il lago è un luogo che si presta tantissimo al crime, al thriller, in questo caso appunto molto grottesco, certo. Però è molto evocativo.
Molto evocativo.
Che luogo è esattamente, ma anche quella villa che è un po' appunto all'Agatha Christie, cioè ricorda.
Esattamente, sì, era perfetta, quella è stata scelta dallo scenografo, da Marco Belluzzi. Il lago io lo trovo comunque un luogo affascinante, un luogo poi è pieno anche di contraddizioni, perché il lacustre è tendenzialmente ironico, e lo è proprio per abbattere quella malinconia che il lago un po' ha, capito? Quindi ci sono delle contraddizioni straordinarie, dei caratteri molto interessanti. È un lago che conosco come conosco anche gli altri laghi. Il mio film precedente l'ho fatto sul lago di Como a Olginate, dove sono nato e cresciuto, questo sul lago d'Orta, che è un altro lago che io conosco, quindi è un po' anche casuale, ma il lago mi dà anche a me personalmente dà molta energia.
Comicità tanta, ma anche un po' teatro dell'assurdo, perché c'è anche un po' un impianto teatrale, pur muovendosi ovviamente in diverse location.
Sì, sì, assolutamente sì, perché comunque c'è un'ambientazione fissa che è questa casa, e quindi da lì devono partire le azioni e le combinazioni, e può sembrare ricordare un po' il teatro, certo, assolutamente. E quindi sì, è stata definita anche un po' black comedy, no? Io non lo so, vedi, nella comicità io dico sempre che non bisogna trovare, ma bisogna cercare e cercare e cercare. Quello che poi diventa, quello che poi sarà, il mio desiderio è quello di far ridere. Mi piace molto esplorare la comicità, e in questo caso lo abbiamo ambientato con un crime, cioè succede quasi, sembra quasi, non un delitto, ma un incidente, e mi piaceva anche l'idea di farlo in maniera comica, perché siamo un po' stanchi di vedere commissari che risolvono omicidi, sempre omicidi, sempre omicidi, gente che spara, gente che accoltella. Io personalmente c'è un commissario ogni due minuti in TV, cioè non ne posso proprio più, quindi mi divertiva anche fare questo, pensare a questo.
C'è anche una riflessione sul presente, ovviamente non è il primo piano, però
quello è sempre in diretta,
in varie situazioni viene fuori. Come si mettono insieme le due cose? Appunto, non è semplice, dicevi all'inizio.
No, è naturale, perché io vivo il mio tempo, quindi comunque mi appoggio a corpi e a pensieri che ci circondano in un modo o nell'altro. Allora, l'idraulico che vive con la mamma, quell'uomo che trovava volgare lavorare, però la zia era sempre stato mantenuto dalla zia, ma la zia si è vendicata e ha lasciato tutto alla chiesa. Questa è una storia veramente vera, eh? E a lui ha lasciato solo i trucchi e le parrucche. Mi divertiva molto questa cosa.
Sì, il film inizia proprio
poi
così.
C'è una scena che è molto molto attuale, contemporanea, che a me spaventa un po' ma diverte moltissimo, che è questi quattro che arrivano con la barca, che stanno inseguendo e cercando dei tipi che rubano i motori sulle barche ormeggiate, ecco, perché ormai siamo arrivati alla legge ad personam, cioè il Far West sta un po' tornando. Ecco, a me questi personaggi che si fanno così, cercano di risolvere loro queste cose, trovo un po' ridicoli e quindi comici.
Antonio, sono i 50 anni di Radio Popolare, stiamo festeggiando i 50 anni, mi ha fatto una grande mostra, so che tu sei passato anche da queste parti, che cosa vuoi dire per questi 50 anni e per questo compleanno a Radio Popolare?
Lunga vita a Radio Popolare, 50 anni non bastano, dovete continuare a raggiungere i 100 e poi ci vedremo. Mi piace perché popolare, io sono uno che ama, per esempio, l'arte per me deve essere popolare in generale, è una parola che mi piace tantissimo, popolare. E quindi lunga vita a Radio Popolare.
Che poi anche il tuo cinema è popolare.
Allora deve essere, tutto deve essere, perché sennò diventa poco interessante. Se noi lavoriamo e apriamo solo una finestra e guardiamo sempre lo stesso paesaggio, diventa di una noia mostruosa. Oppure fare delle cose per determinate persone o solo quelle persone. Bisogna avere il coraggio di abbracciare un po' tutti. Può essere un'utopia ed è anche impossibile. Però cercare di abbracciare un po' tutti. Ieri sera una delle mie più grandi soddisfazioni alla proiezione era quella che c'era i ragazzi. C'era gente di un po' di tutte le età, ma soprattutto di tutte le estrazioni sociali. E questo è sempre stato il mio punto di riferimento, perché è giusto così ed è importante così. E io anche nei miei personaggi non sono mai, sono personaggi che non hanno tempo in un certo senso, ma intrattengono un po' tutti, abbracciano un po' tutti, la forbice bella larga.
Ha dato tanto alla comicità Zelig, ci sei passato anche tu naturalmente, certo. Sia prima che dopo.
Io prima, 36, Zelig ha 40 anni di vita, io 36 anni fa ho cominciato in quel seminterrato a provare le prime cose. Zelig è uno spazio, ecco, questa è una parola che va, bisogna cominciare anche a sfruttare più spazi, mancano sempre più spazi per interagire, ma non bisogna per forza diventare artisti degli spazi, si può anche diventare dei bravi artigiani, ma soprattutto si può diventare amici di altri. Mancano gli spazi. E a differenza di quando noi 20-30 anni fa, adesso ci sono sempre meno spazi, ma ripeto, non solo per suonare o per cantare o per recitare o per fare, ma mancano proprio gli spazi dove i giovani possono interagire, possono inventare delle cose, possono confrontarsi. Quindi Zelig è uno spazio e deve continuare a essere uno spazio.
Antonio Albanese, lavoreremo da grandi al cinema, grazie, ti aspettiamo. Evviva. Per il prossimo film, il prossimo spettacolo,
grazie,
insomma, le prossime cose.
Grazie a voi. Sempre popolari, mi raccomando.
Grazie.
Grazie.
E allora, grazie a Barbara Sorrentini, questa intervista con Antonio Albanese. Come avete sentito, il film esce in sala, Lavoreremo da grandi, proprio quest'oggi. È il momento della pubblicità, noi ritorniamo fra poco con tanti argomenti e tanti ospiti.
In the sweet things that you say, it's in the sweet things that you do, and I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song, I'll sing it in the softest tone. These words don't measure how I feel, then hopefully the music will. Just for you, I would swim more than 1,000 seas, just to spend a day or night in your good company. Just for you, I would learn to paint the sun's bright beams, and just for you, I'd even paint the midnight moonbeams too, just for you. Well, although we're miles and seas apart, I'm keeping you close to my heart. I close my eyes and see your face, blue light and love and a warm embrace. Just for you, I will swim across 1,000 seas, just to spend a day and night in your good company. Just for you, I would learn to sing last evening song, and just for you I'd dance my rain dance all night long, just for you, just for you.
Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30, alle notizie. E adesso torniamo ad incontrare, perché lo avevamo già fatto, una giovane drammaturga che però ha già molti riconoscimenti e risultati al suo attivo. E che debutta proprio questa settimana all'Arena del Sole di Bologna nell'ambito delle nuove produzioni che Emilia Romagna Teatro propone nella sua stagione 25-26. Lo spettacolo Lucia camminava sola, materiali per un documentario, sarà infatti in sala Thierry Salmon all'Arena del Sole a partire da quest'oggi, ma la storia che racconta, come avete sentito, affonda le radici in una storia realmente accaduta, ma attraverso una drammaturgia che ce la avvicina moltissimo. Per il resto, per tutto il resto, preferisco parlarne direttamente con Tolia Djokovic segnalo tra l'altro che in occasione dello spettacolo a Bologna c'è anche un ciclo dal titolo Ci sono delle donne, ecco tutto di laboratori e incontri. Buongiorno Tolia, bentornata.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, vincitore del premio Riccione 2023, un dettaglio che non avevo detto, questo testo, dicevamo, affonda, come dicevo prima, le sue radici in una storia del Settecento bolognese, giusto?
Sì. Sì, affonda proprio le sue radici in questa città che sto guardando dalla mia finestra, il sole splende su Bologna, e sì, è molto legata al territorio, è la storia di una donna del Settecento, di estrazione popolare, che viene giustiziata per aver ucciso il suo bambino appena nato, in una Italia antica, molto antica, che però un pochino ci somiglia ancora, in un certo senso.
Lucia, no? Che appunto viene giudicata dal Tribunale del Torrione, insomma chi conosce la storia bolognese sa di cosa si tratta, e per giunta affronta, o meglio il suo corpo affronta, anche l'umiliazione dell'esposizione in quella che allora era Piazza San Petronio, la piazza principale di Bologna, no?
Sì, sì, c'è una, diciamo, la vicenda storica di Lucia è ricostruita perfettamente dal libro di Adriano Prosperi, che ne parla in maniera approfondita e segue la sua storia dopo il delitto. Io mi sono concentrata sulla parte precedente, non mi interessava il fatto di cronaca in sé, ma mi interessava provare a seguire la vita di questa donna nei momenti precedenti. Il tema del corpo è ciò che mi ha permesso di avvicinarmi a lei, nell'impossibilità totale di ricostruire la sua vita nei mesi precedenti, proprio perché donna senza voce per varie circostanze, sia per questioni di genere che per questioni storiche ovviamente e sociali, e ho capito a un certo punto che la linea anatomica, la linea biologica, la linea fisiologica, quindi seguire questo arco era la cosa più reale per avvicinarmi a lei. Ecco, sì, il suo corpo funzionava probabilmente come il mio, come il nostro. E questo ci permette di raggiungerla in un certo senso.
Naturalmente, cioè il corpo è uno strumento di identificazione e comunque di empatia che ci aiuta, no? A superare, se pensiamo anche alle molte ricerche possibili e fatte anche negli ultimi tempi, ci sono tante storie che emergono dai corpi, no? Lo sanno bene gli studiosi. Ma che tipo di ricerche hai fatto per questo lavoro? So che insomma ci sono dei documenti, no? Da cui piano piano emergono.
Sì, certo, ci sono documenti storici intanto, sicuramente, e poi ci sono le mie ricerche che riguardano proprio invece la parte, da un lato, medica e quindi biologica concreta del funzionamento del corpo e anche di come però il corpo è stato raccontato. Quindi diciamo c'è una parte di ricerca che riguarda più l'antropologia e la filosofia della scienza, e quindi che mi sono concentrata molto anche su questo tema che si citava prima, anche di come viene trattato il corpo femminile, ma il corpo in generale, nella storia. L'esposizione della dissezione anatomica, l'anatomia pubblica come parte di una festa, come quella del carnevale, è ovviamente l'apice di questo sguardo, dello sguardo appunto di un'epoca, poi ovviamente, che ripeto, forse non è così lontana da noi tutto sommato, però sì, quindi c'è una ricerca sicuramente medica, c'è una ricerca scientifica, c'è una ricerca filosofica e anche poi ovviamente artistica ed estetica, perché come donna e come autrice, per me portare in scena un corpo poi è una questione, quindi tutto questo si vede e si mescola, e stiamo appunto cercando di portare al pubblico una visione complessa, non ideologica, ma cerchiamo di proporre una complessità che porti a delle domande.
Difatti è interessante riflettere su questo argomento, e anche sul modo in cui, attraverso la relazione di una società, di un tempo con i corpi, il corpo e lo sguardo che si posa sul corpo, che non si posa sul corpo, evidentemente scopriamo molto su di noi, no? Cioè, per cui mentre parlavi mi veniva in mente che, per esempio, una serie su due di quelle legate al legal thriller esibiscono no, i corpi ormai da molti anni, e quindi in qualche maniera quello che forse accadeva anche allora, per certi versi in una maniera differente, più cruda, ma il discorso è molto, molto, molto simile, no? Cioè, so che nel testo che ricordo, quando vinse il premio, in qualche modo tu ti avvicini anche all'analisi di questo sguardo sul corpo.
Sì, è uno dei temi centrali, proprio osservare come osserviamo, osservarci mentre osserviamo e mentre raccontiamo anche il corpo, perché un'altra cosa che per me è stata molto interessante in questa indagine è vedere che, a fronte di una cultura che noi viviamo costantemente, che comunque espone il corpo in vari modi, con vari stili e con vari atteggiamenti, però proprio invece il racconto verbale del corpo è un fatto, è come se vederlo fosse meno impattante che parlarne. Il testo è proprio la ricerca linguistica anche del testo, anche grazie agli studi che mi hanno supportata, ovviamente, e ricerca proprio una domanda, la possibilità della lingua, del linguaggio della parola, di dire delle cose, e questo effettivamente ha un effetto, ha un peso, quindi sì, c'è anche questo ulteriore livello, vedere e raccontare quello che vediamo, come lo raccontiamo.
Certo, in scena chi c'è e che cosa fa?
Dunque, io intanto questo proprio lo dico sempre molto volentieri, la squadra artistica intorno a questo lavoro è stupenda. In scena abbiamo Aura Ghezzi, Martina Tignirello, Jacopo Giacomoni e Federica Forlani. Federica Forlani è anche la sound designer del lavoro. E diciamo, il mio rapporto con lei è un rapporto che io sento quasi di coregia, nel senso che il livello della musica live è fondamentale all'interno del testo, e nella mia scelta registica c'è stato di mantenerlo. Portare la musica live in uno spettacolo è un fattore tecnico impegnativo che appunto le persone che lavorano con me hanno affrontato con una grazia incomparabile, però sì, era proprio una questione. Quindi i performer in scena recitano, chiaramente, interpretano, chiaramente, ma sono anche parte di un'orchestra, e questo quindi è un ulteriore livello per loro, da un lato di difficoltà, dall'altro lato di raffinatezza, chiaramente. Quindi fanno tante cose.
È importante, hai scelto di mettere in scena questo lavoro anche attraverso, appunto, nuovamente, no? Un dispositivo che non è scontato, insomma, non è una classica narrazione, appunto, no? È molto dinamico.
È un dispositivo stratificato e abbastanza anfibio, ora che lo vediamo, diciamo, nel luogo in cui poi lo vedrà il pubblico, siamo finalmente arrivati in teatro.
Poi farete una tournée, arriverete anche a Milano al Piccolo in aprile, no?
A Milano, sì, saremo al Piccolo in aprile. Ed è sicuramente un dispositivo scenico, sì, appunto stratificato, in cui parte scenica, quindi tutto ciò che avviene scenicamente, ma anche ciò che c'è sulla scena, Francesco Cocco, che è lo scenografo, Giulia Bandera, che ha lavorato insieme a lui sulle luci, hanno parte in mano, parte della drammaturgia, e poi c'è la parte visuale, nel senso che per me la scelta è stata quella di decidere che lo spazio scenico interpreta un po' letteralmente il sottotitolo, materiali per un documentario. Quindi all'interno dello spazio scenico ci sono effettivamente dei materiali che autrice vive e attraversa di volta in volta, e poi sempre in maniera sempre più concitata, ovviamente, perché una delle mie questioni, una delle questioni registiche e di taglio che ho dato sul testo è quella dell'impossibilità di concludere il documentario. Quindi c'è una parte visuale, ma c'è il desiderio del documentario,
certo,
sulla scena.
Certamente. Allora, grazie per averci raccontato un po' di questo spettacolo che debutterà proprio questa settimana, debutta proprio oggi all'Arena del Sole di Bologna. Lucia camminava sola. Ringraziamo Tolia Djokovic per essere stata con noi. Buon debutto e ovviamente vi aspettiamo a Milano. A risentirci. A presto.
Grazie, a presto.
Make my mark in the world with a back.
Mother, Mother, Body of Years, dedicato a quanto il corpo sia centrale nello spettacolo Lucia camminava sola di Tolia Djokovic, che debutta stasera all'Arena del Sole per ERT Emilia Romagna Teatro, inizia poi una tournée. Adesso siamo arrivati al momento della nostra rubrica del giovedì, la lirica e la classica con Giovanni Chiodi. E come nave in mezzo all'onde, torniamo da Giovanni Chiodi. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Ira.
E oggi ricordiamo un personaggio importante, lo abbiamo nominato ovviamente al sopraggiungere della notizia alcuni giorni fa della scomparsa di Angelo Foletto, uno dei decani della critica musicale italiana, ma anche scrittore, saggista, insomma personaggio illuminato, collega giornalista naturalmente, perché purtroppo dopo una lunga malattia è scomparso e già se ne sente la mancanza.
Sì, Ira, mi associo a quello che stai dicendo. Intanto la malattia non ha tenuto Angelo lontano, diciamo, dal palcoscenico, dai teatri, perché insomma è sempre stato presente. E poi, per chi non l'avesse conosciuto, veramente il carattere di Angelo ti affascinava, perché proprio favoriva il contatto umano. Io lo ricordo come una personalità forte, come le sue montagne, perché veniva dalle montagne del Trentino, ma era capace di ascoltare, di motivare, di dialogare, insomma non ti schiacciava, ti lasciava esprimere. Io ricordo molto con molto rimpianto la sua ironia, la sua umanità e la sua generosità, e come hai detto ci mancherà moltissimo. È stato l'anima della nostra associazione e del premio Abbiati per più di 30 anni, quindi veramente costante, ma proprio in totale dialogo. E quello che si dice, una bella persona, è una grandissima testa, quindi io vorrei fare ancora le condoglianze alla moglie Anelide, alla figlia Angelica. Anelide è una storica della musica, anche lei. I funerali di lunedì sono stati molto belli, anche con i complessi della Scala, con tanti colleghi. Questo dimostra appunto l'affetto, diciamo così, e la riconoscenza per questo grande uomo e grande collega.
E grande divulgatore, insomma, non ha mai ceduto. Una delle cose che ricordo di lui, no, sia come scriveva che come quando invece interveniva, sì, in voce o in video, non ha mai ceduto, come dire, alle lusinghe di una certa, come posso dire, alterigia tipica, sì, ahimè, di alcuni addetti ai lavori, sì, della musica classica, della musica lirica. Era insomma sempre attento a farsi capire anche dallo spettatore che si era appena, sì, o ascoltatore o lettore che si era appena, sì, accostato al tema di cui parlava, che sarebbe una cosa che bisognerebbe ricordarsi un po' di più, perché certe volte,
bravissima,
mi capita di leggere o di ascoltare delle cose che sono fatte apposta per tenere fuori tutti gli altri, ecco.
Esatto, è proprio così, bisogna avvicinare alla musica, tu devi essere capace proprio di mediare la tua sapienza, chiamiamola così, con un linguaggio più piano, colloquiale, che poi ti mette in contatto. Ecco, quindi non aveva quel distacco, ecco, tipico dell'intellettuale.
Ma chiamiamolo anche, no, beh, guarda, il veri intellettuali sono così, era un intellettuale anche lui, diciamo quello snobismo di quelli che vogliono tutti i corsi, darsi delle arie. Scusami per questo affondo, ma mi sembrava importante, dato che ha passato un'intera carriera, a farsi capire e non a cercare di non farsi capire per salire in cattedra. Ricordando allora davvero con affetto e con grande ammirazione Angelo Foletto, sì, veniamo all'argomento di quest'oggi.
E l'argomento è finalmente la Scala, perché l'abbiamo trascurata per un mese intero, ma naturalmente è ritornato l'Anello del Nibelungo alla Scala. E vi ricordo che è nata in questa nuova produzione naturalmente il 28 ottobre 2024 con l'Oro del Reno, Poi abbiamo avuto Valchiria e Sigfrido in febbraio e giugno 25 e ora si conclude con Il Crepuscolo degli Dei. Attenzione, perché a marzo, per celebrare l'anniversario della tetralogia, cioè 150 anni dal 1876, la Scala, e fa benissimo, propone due cicli delle quattro opere in due settimane che ci consentiranno di vedere in scena tutte e quattro le opere della tetralogia, insomma una maratona nell'arco di una settimana. Nel frattempo ci godiamo Il Crepuscolo degli Dei. Oh, fiumi di inchiostro, Ira, sono stati scritti su questa impresa, sì, scaligera, due direttori, Simon Young e Alexander Soddy, le prime tre lettere.
Ecco, ti fermo solo un secondo per informarti che quando all'indomani della conferenza stampa abbiamo trasmesso le parole di Alexander Soddy a proposito di questa opera conclusiva, perché appunto si è espresso sulla sua visione, diciamo, del Götterdämmerung.
La visione. E infatti gli hanno dato le prime tre recite rispetto a Simon Young, che poi riprenderà con le altre tre. Allora, l'idea di McVicar è nota, ma io appunto divulgando racconto. Raccontare la storia, una storia senza tempo, ciclica, restando nel mito. Quindi nessuna attualizzazione rispetto di quello che si fa normalmente con l'Anello del Nibelungo, e a volte molto bene, ma immagini di un mondo mitologico mischiato, diciamo così, al fantasy. Come già detto più volte, la scelta ha spiazzato un po' tutti, più che altro sul versante appunto di questo mito fantasy, con scene, costumi adesso ispirate, e poi sul versante della recitazione, perché è chiaro che da un maestro come McVicar ti aspetti sempre originalità, il classico sobbalzo dalla sedia, il tocco magico di Sir David, che invece, diciamolo, non è sempre presente. Questo Crepuscolo adotta lo stesso linguaggio, quindi troviamo le maschere d'oro a simboleggiare la bramosia dell'anello, i mascheroni degli dei su alte colonne e il teschio d'oro, già visto, a simboleggiare il Nibelheim, ritorna per i Nibelunghi, la rocca di Brunhilde, e il finale in cui vengono bruciati i mascheroni degli dei insieme a Sigfrido, Brunhilde e Grane, il cavallo ora del tutto antropomorfico, mentre la scena rimane occupata, ecco così finisce l'opera, dopo il finire della musica, dal mimo che impersona l'oro del Reno, che ora è di nuovo bianco, candido, con l'oro ritornato al suo posto, mentre Wotan l'avevamo già visto cadere dallo scalone del Valhalla. Quindi questo Crepuscolo riassume la filosofia di McVicar: raccontare la storia senza sottintesi politici, filosofici o sociali. Diciamo che ci sono delle, chiamiamole, eccedenze o eccessi di fantasy o perfino di kitsch anche in questo Crepuscolo, però gli riconosco, io lo amo molto McVicar, quindi un po' lo assolvo, gli riconosco coerenza, il conte editore è certamente un po' vecchiotto, però in mezzo a dettagli eliminabili, diciamolo, qualche buona idea l'ha lanciata. E poi ci torneremo su, perché lo rivedo tutti insieme e vi racconto ancora qualcosa in marzo. Nel comparto vocale abbiamo ritrovato Camilla Nylund, Brunhilde, la quale a fianco di Nina Stem, che è apparsa così come una stella luminosa a cantare Waltraut, ha messo a nudo un materiale solido ma timbricamente più povero a fronte della voce della collega già grande Brunhilde, più voluminosa e ancora morbida e pastosa quella della Stemme. Però ha sparato le sue cartucce migliori, una certa imperiosità tagliente e aguzza, una bella presenza scenica. Il tenore Klaus Florian Foth è Sigfrido, un Sigfrido che a me ha sempre convinto, è meno tenore eroico, ma fresco, chiaro, e poi musicalmente è molto puntuale. Olga Betz-Mertna è una gutrune strepitosa, ci sono note dolentissime, perché Groysbeck è un Hagen fin troppo aitante, dominante, soprattutto a fronte di un Gunther più esile, ma vocalmente ogni ascesa all'acuto è un problema, con suoni fissi e intonazione fuori squadra, con ovvia ricaduta su fraseggio rozzo, meglio Gunther che Russell Brown, che però ha meno volume ed è più pallido. Molto bene Alexander Soddy, ha un braccio fluido, una capacità egregia di tenere insieme canto e orchestra, frasi giniti di tempi scorrevoli, chiarezza nei dettagli e dinamiche varie. È un accompagnatore ottimo che assicura equilibrio e non pigia il pedale a favore di naturalezza e grande eloquenza, che avvantaggia delle voci, come avete capito, non debordanti e non carismatiche. L'orchestra è magnifica, il coro eccelso e il pubblico, va detto, perché bisogna sempre anche calcolare le reazioni del pubblico, premia le 5 ore 25 di spettacolo con molti applausi. Abbiamo ancora recite fino al 17 febbraio, dove ci sarà anche la diretta sulla Scala TV, e poi, come vi ho detto, dal 1 marzo ne riparleremo con due settimane, due cicli integrali della tetralogia. Chi potesse farcela fare la maratona, beh, gliela considererei, perché è un'esperienza non solo teatrale ma anche musicale straordinaria per chi ce la fa. Ecco, io feci Ira la maratona del ring in due giorni, me lo ricordo ancora. Il ring
sono cose che lasciano il segno,
che non si fa mai, come tu sai, perché almeno una settimana datecela. Invece in due giorni a Colonia tanti anni fa fu messo in scena questo bellissimo ring, e però ce l'abbiamo fatta, due giorni tranquilli, non stop, forse un po' fanatici, va bene,
ma sono bei ricordi,
ma tante persone.
Esatto. Allora, grazie davvero a Giovanni Chiodi, insomma, come sempre molto molto puntuale, anche nel ricordo di Angelo Foletto, a cui dedichiamo questa puntata della nostra rubrica del giovedì. Un saluto Giovanni, buona settimana.
Grazie
di musica, a risentirci.
Alla prossima settimana.
Ciao. Siamo arrivati alla fine di Cult di quest'oggi, torniamo domani alle 11.30, ci ritrovate in podcast con gli argomenti di cui abbiamo parlato sul sito di Radio Popolare, scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. A risentirci da Ira Rubini, adesso ci sono le notizie.